Ti devo provare a rispondere. Proviamoci, va. Dunque, allora, che c'è una sfilza di robe che non finisce più. Dunque, vediamo un attimo sul filo cinese, la nostra filo cinesità. Io credo che la Cina abbia capito, ma anche la Russia in parte l'ha capito, che se e nella misura in cui può essere, può difendersi, diciamo, dagli attacchi esterni, e la Cina ne ha una discreta esperienza, il problema sia legato al fatto di sposare integralmente la tesi della non interferenza. La Cina ne ha fatto un'arma di invasione di massa, lo ha fatto in Africa, noi pensiamo che non l'abbia fatto anche con noi, ma non è così. Basta vedere la miriade di negozi cinesi che abbiamo in Italia, tutti convinti noi di fare degli affari strepitosi, ma la risultante è che ce n'è uno ogni 150 metri. La Cina in questa maniera respinge al mittente qualunque intervento che riguardi Hong Kong, che riguardi quello che la Cina ritiene essere suo dominio esclusivo. E la diplomazia delle sanzioni è sotto accusa, perché chi ha ragione quando viene arrestata la signora, torniamo a Huawei, in Canada, e i cinesi tengono in galera un australiano o due australiani e si va negoziando una soluzione? Cioè, questa diplomazia è una diplomazia molto pericolosa in cui siamo tutti con le mani nella marmellata. È inutile che ci nascondiamo. Quindi per la Cina la non interferenza per ora è uno strumento di difesa, ma è anche uno strumento che consente alla Cina di negoziare nello stesso tempo con l'Iran e con l'Arabia Saudita sulla Via della Seta e li mette in concorrenza. Quindi è una scelta strategica. Come diceva Alfieri prima, la Cina ragiona in termini di tempi lunghi. Io ogni tanto dico una blasfemia, nel senso che la Cina è un po' come la Chiesa Cattolica, che ha uno sguardo lungo, molto lungo, e persegue quotidianamente il suo obiettivo, avendolo dichiarato, perché guardate che è che non abbiamo voglia di andare a leggere le deliberazioni dei vari comitati che più o meno formalmente vediamo applaudire freneticamente quando parla Xi Jinping. Quindi questa è una realtà con cui dobbiamo fare i conti, ed è per questo che secondo me il rapporto della Via della Seta è un elemento utile. E non vale la pena dire: ma abbiamo noi la forza di resistere. Questo dipende da noi. Quante ditte italiane fanno affari in Cina? Guardate, vi devo dire una piccola cosa. Io andai in Cina molti anni fa. Andai a capo di una delegazione della cooperazione allo sviluppo. E ci andai in quell'occasione noi mettemmo in piedi la prima fabbrica di computer dell'Olivetti. Se avessimo avuto la costanza di quell'investimento, immaginate in 30 anni cosa non sarebbe successo nei nostri rapporti con la Cina. Chiudo la parentesi per dire che ogni tanto la lungimiranza, cioè sapere che cosa avverrà di quello che decidiamo oggi, 10-15 anni, dovrebbe essere pane quotidiano per la nostra politica, che purtroppo in larga misura, diciamo così, non lo è. Diversità di approccio con la Russia, Putin è un uomo dei servizi segreti, non è un uomo che ha dietro di sé una cultura millenaria. E questo pesa nella condotta di un paese, di una leadership di un paese. I metodi poi alla fine finiscono per assomigliarsi tutti, però la differenza fondamentale è che tra Mosca e Pechino ci sono migliaia di anni di cultura, a mio giudizio. Poi uno può pensare tante cose, ma insomma, rispetto a X numero di secoli, X numero di millenni fanno la differenza. L'Iran, in fondo, no, che cos'è se non un baluardo di cultura di migliaia di anni? E bisogna tenerne conto. Golfo, Israele, Paesi Arabi. Abbiamo abbandonato la Palestina. Io condivido molto quello che ha detto Alfieri prima, ma alcune osservazioni. Primo, laddove i palestinesi sono stati nel mondo arabo, io ricordo quando stavo in Tunisia, a un certo punto l'OLP fece i pacchi e se ne andò, e debbo dire che nel mondo politico è vero che era Ben Ali, però Ben Ali si era anche opposto alla presenza americana in Medio Oriente, non ce lo dimentichiamo. Ma nessuno rimpianse i palestinesi che se n'erano andati, perché i palestinesi hanno così vissuto per tanti anni, ecco, alla luce delle loro divisioni interne, della loro ingordigia monetaria. Oggi è chiaro che diciamo, il merito, tra virgolette, degli Stati Uniti è stato quello di superare una fase di stallo e far ripartire il processo. Peccato è che questo processo sia ripartito con una occupazione a macchia di leopardo di tutti i territori occupati. Cioè, tornare indietro è praticamente impossibile. Così come è molto difficile immaginare uno Stato palestinese laddove non ci sia contiguità territoriale. Con i buchi della gruviera non si fa la gruviera, si fanno i buchi della gruviera. Allora, oggi diciamo che il mondo arabo constata, uno, la divisione interna dei palestinesi. Hamas ne è l'esempio più plateale. Questa debolezza è un fatto serio. Quando noi parliamo di leadership palestinese, oggi è una leadership un po' congelata, un po' ingessata. Con Hamas c'è un rapporto conflittuale. E diciamo che su questo la politica iraniana ha fatto la sua parte. E ha fatto la sua parte in maniera talmente forte da indurre altri paesi arabi, oltre a Egitto e Giordania, a normalizzare, perché questo è il linguaggio, nessuno osa usare la parola riconoscere, no? Ma la parola normalizzare i rapporti. Quindi ben venga il riavvio del processo. Anche perché io credo che stanare Biden con l'offerta dei 30, 40, 50 miliardi di dollari da dare ai palestinesi, beh, sia nell'interesse palestinese. Certo è che la tesi di uno Stato palestinese, ripeto, che non abbia contiguità territoriale, la vedo piuttosto dura. E Hamas governa su un brandello di terra che francamente non si capisce bene da che parte vada, però il fatto di fondo è che Hamas è sostenuto dal Qatar, è sostenuto dall'Iran, cioè è sostenuto da nemici mortali di Israele. E questo va tenuto ben presente. Quindi non direi che si sono dimenticati dei palestinesi, direi che preferirebbero, ecco, essere in condizioni di voltare pagina e trovare una soluzione accettabile del dramma palestinese. Dunque, spero di non perdere dei pezzi, ma i tempi premono. Allora, ministro Trenta, ritiro dall'Iraq, diga. Beh, dico, lo sanno tutti che la nostra presenza laggiù non è una presenza militare, lo è in difesa di nostri specifici interessi nazionali. Questo non significa svalutare i nostri interessi nazionali, significa identificare la ragione per la quale siamo da quelle parti. E dal momento che di solito non diamo fastidio a nessuno, per ora nessuno ci ha chiesto di andarcene, ma prima o poi ce lo chiederanno. A proposito di NATO e Patto di Varsavia, vorrei solo ricordare che la NATO viene prima, il Patto di Varsavia viene dopo, cioè è una reazione ad una struttura militare antisovietica. Io sono felice che l'Italia faccia parte della NATO, però bisogna anche riconoscere il fatto che agli occhi di Mosca, determinante per la vittoria insieme agli americani della Seconda Guerra Mondiale, si è trovata tra i piedi a un certo punto, no, una struttura militare che era chiaramente finalizzata a contenere la Russia. E da lì tutto quello che poi è venuto dopo. E lo sappiamo. Dunque, veniamo ai paradigmi. Cade l'URSS, il nuovo ordine mondiale. Beh, condivido molto la... Scusate. Il termine improprio di ordine, però è quello che si usa. E lo si usa per dire in pratica che ci sono regole, procedure, valori, tutto insieme fanno un sistema che va sotto il nome di ordine. Ho cercato di raccontare, sia pure in maniera scomposta come mi è abituale, come questo ordine internazionale, col crollo dell'Unione Sovietica, abbia aperto una prateria immensa che l'Occidente ha ritenuto di interpretare in chiave di omologazione del modello occidentale. In altri contesti ho usato il termine asfaltatura degli altri. Oggi uso il termine di omologazione, ma è la stessa roba, non è che cambia molto. Al punto tale che noi siamo convinti di essere campioni dei diritti umani nel mondo, poi magari abbiamo nelle carceri una super affluenza che in tempi di Covid diventa quasi un omicidio preterintenzionale. Ora, l'ordine internazionale ha sempre avuto un rapporto, una modalità verticale, verticistica, perché anche nella NATO, come nell'ONU, il rapporto non è uno uguale a uno, c'è qualcuno che pesa più degli altri. Ora, il nostro sistema economico, io dicevo prima, nell'altro intervento, che noi abbiamo messo insieme democrazia, liberalismo, capitalismo, però nell'arco di questo unilateralismo post-crollo sovietico del 91, preparato dal crollo del muro di Berlino dell'89, noi gradualmente abbiamo finito per subordinare il rapporto politico al rapporto economico, e il rapporto economico da capitalistico di mercato a capitalistico, e da capitalistico in finanziario economico tecnologico. Oggi chi domina il mondo sono sicuramente gli stati, ma sono anche le famigerate multinazionali che fanno della tecnologia e di una certa modalità economica la loro bandiera. Questo va tenuto molto presente, ed è chiaro che, come dicevo prima, è saltata l'equazione democrazia-crescita. mentre si è affermata un'altra equazione, che è quella di un capitalismo che può cambiare cappello, natura se vogliamo, e cioè oggi il capitalismo si nutre di tutto. Si nutre di un mondo apparentemente marxista-leninista o marxista-cinese, come di un mondo marxista-russo, perché il capitalismo non ha né colore né odore, ha solo il capitalismo. E questo ci pone dei problemi, cioè noi dobbiamo porceli questi problemi, perché quando alla fine il termine democrazia viene diluito in questo acido economico, beh, è difficile poter dire che c'è differenza. Oggi, torniamo al caso di Huawei, no? Ma oggi per quale ragione non esiste una multinazionale europea, mentre esiste una multinazionale cinese? Una ragione ci sarà, è perché questi due capitalismi non hanno non hanno più o non hanno pari sostegno in valori diversi. Noi rivendichiamo un rapporto democratico che però è subordinato alla legge non del mercato, del capitalismo, che è tutt'altra cosa. Piano piano siamo passati, io ricordo all'università, economia al servizio dell'uomo. Ho l'impressione che i termini si siano un po' rovesciati, al punto tale che discutiamo delle vacanze natalizie in montagna a fronte del requiem di 800 morti al giorno. Questo significa che una certa economia è indifferente rispetto a certi valori. Io veramente, alla mia tenera età, quando si continua a parlare di valori, ma di che cosa stiamo parlando? Valori di solidarietà? Valori di democrazia? Forse dovremmo chiederci di quali valori stiamo parlando. E quindi io credo che noi, quando parliamo dei think tank, dobbiamo tenere presente che si dibatte, io non so quante carte ho letto sull'ordine internazionale che va in pezzi, che bisogna ricostruirlo e vediamo se Biden ce la fa. E io comincerei a dire siamo in un disordine internazionale in cui c'è sicuramente un vincente e il vincente è il capitalismo. Finanziario in questo momento, fino al 2007-2008 non era chiaro. Dopo la crisi del 2008 ci è diventato un pochino più chiaro. Quindi io credo che noi dobbiamo fare i conti con questa realtà e io credo che iniziative come la vostra sia un'iniziativa importante perché riflettere sulle cose è l'unico modo per trovare delle vie da percorrere. Oggi Biden come si comporterà? E come dicevo prima, uno dei suoi principali collaboratori, il ministro degli esteri, l'uomo che ha avallato il bombardamento in Libia. Non ce lo dobbiamo mica dimenticare, questo piccolo particolare. Noi abbiamo, cioè, quello che voglio dire è che Biden va misurato per quello che può dare, non possiamo aspettarci più di tanto, perché anche lui, pesi contrappesi, addirittura si parla di un uomo di governo repubblicano, perché Biden ha capito una cosa, che Trump, che ci piaccia o non ci piaccia, aveva dalla sua parte praticamente la metà, non degli americani che volevano votare. Cioè di quelli che si assumono la responsabilità di esprimere un voto e quindi uno schieramento. E quindi io credo che sia importante riflettere, voi dovreste essere, e forse lo siete, anche se è la prima volta che io intervengo, siete un think tank importante. ciascuno di voi può avere un messaggio da fornire, anche duro. E torno al discorso dell'Europa, perché aveva ragione al fine di dire è un discorso che nessuno più fa. Errore. Noi da Biden possiamo ottenere quanto riusciamo a pretendere, ma dobbiamo pretenderlo in nome di qualcosa. Questo qualcosa può essere solo è un'Europa degna di questo nome. C'è bisogno di 27 membri? No. 5, 6, 8, 10, non lo so, quelli che hanno sintonia, perché vedete, riuscire a difendere un paese che rifiuta di condizionare la difesa dei diritti a fronte, anche a costo di rinunciare a dei soldi, almeno apparentemente, ecco, che l'Europa accetti una situazione del genere è veramente singolare. Non voglio usare altri aggettivi che potrebbero essere offensivi, ma non c'è luogo a procedere. Quindi i valori cominciamo a rideclinarli per quello che sono, sapendo che in questo momento, guarda, l'altro giorno a Roma si è aperto un altro grande magazzino. Già l'idea di riaprire un altro grande magazzino mi sembrava folle, ma mi sono detto, vabbè, forse ci stanno lavorando da anni, è anche giusto che lo aprano. Dopodiché, in piena pandemia, una folla immensa che aspettava l'apertura dei cancelli. E allora ti cascano le braccia e anche qualcos'altro, credetemi. Quindi io credo che un think tank come vostro abbia una responsabilità gigantesca, anche educativa, perché evidentemente siamo un paese che è sceso molto in termini culturali, e non perché la scuola è stata ridotta così, perché siamo così da troppo tempo. Da troppo tempo l'Italia non legge, io ho fatto il libraio per 7 anni. Appena sono andato in pensione. E mi sono accorto che chi comprava libri erano le donne, che li compravano perché le donne leggono, gli uomini al massimo alla Gazzetta dello Sport, sto esagerando, ma il concetto è questo. E anche perché le donne si occupano dell'educazione, della lettura dei figli, cosa che i genitori di solito non fanno. E quindi voglio chiudere intanto ringraziandovi e scusandomi ancora per il ritardo con cui sono intervenuto e dirvi che veramente vi sono grato, perché dalle vostre domande a cui ho risposto maldestramente ho imparato molto e vi faccio tanti tanti auguri per la vostra futura attività. Grazie mille a voi per la vostra attenzione.
No, grazie a lei, se lei è ambasciatore, veramente, insomma, oggi abbiamo veramente, è stata una riunione, una lezione molto, molto ricca. La ringrazio per le, non dico le belle parole, in realtà, per i bei concetti che spesso nei nostri confronti lo prendiamo come un impegno. Ecco. E poi, quando, così come capita a lei, io l'ho conosciuta alle Acli e ho apprezzato, così come capita a lei, capita a tutti quando, per un motivo o per l'altro, insomma, ci si aspetta che qualcuno dica qualcosa o vi aiuti a far pensare, beh, insomma, a quei compiti non ci si può sottrarre. Quindi non ci sottraiamo noi, non so, probabilmente la disturberemo ancora. Insomma.
Consideratemi a vostra disposizione.
Ci consideri, insomma, noi la sua, nel senso che la sua esperienza, ma la sua capacità, proprio probabilmente per quell'attenzione che ha nella cultura, perché insomma l'ordine, le relazioni, ma vogliono dire tante cose. Facevo l'esempio di San Nicola non a caso, perché anche la geopolitica si gioca anche su elementi anche di immagine, di impressione, di sentimento, non sempre solo di armi o solo di economia, insomma c'è un po' di tutto. Quindi la ringrazio veramente tanto, così come ringrazio tutti i corsisti, le persone sono intervenute, perché ci tenevo molto, ecco, a questa lezione, abbiamo imparato tanto, non posso andare oltre. L'unica questione che le pongo è, ma per la prossima volta, questa Europa che si occupa magari per le sue dimensioni, noi tendenzialmente abbiamo un orizzonte più corto, no? Tutto quello che vediamo, i nostri paesi sono più piccoli, ma di quella cosa piccola, piccola, piccola che si chiama Gaza. Quando noi diciamo che siamo i difensori dei diritti umani o civili, come possiamo non immaginare di dire due parole a proposito di questo luogo in cui tutto sembra possibile? Anche, cioè veramente Gaza è qualcosa che crea, dovrebbe creare scandalo se mettiamo da questo punto di vista. Ma insomma, uno statuto speciale. Ecco, per Gaza non si pone più il problema della continuità territoriale. Gaza è lì. E allora in qualche modo che si raggiunga un accordo, insomma, fate il recinto intorno, ma lasciateli liberi. Grazie veramente a tutti, grazie ancora a lei. Io vi rimando l'intervento di Marco Corno, la persona di noi che si occupa più profondamente di questioni geopolitiche, è stato anche importante, forse un po' lungo, perché ci permette di entrare anche nella lezione prossima, che è sull'Italia, in particolar modo sempre dal punto di vista della sua collocazione nello scenario mondo. Grazie veramente tanto, la disturberemo sicuramente ancora.
Buon fine settimana a tutti.
Grazie
anche
grazie
a lei.
Buona settimana.
Grazie a tutti.
Che voi.
Grazie,
grazie.